Come preannunciato, siamo in diretta con Marisa. Diamo il bentornato a Marisa, sorella di Stefano Dal Corso, che abbiamo sentito più volte rispetto alla lotta per ottenere l'autopsia sul corpo di Stefano, ucciso nel carcere di Oristano. Insomma, Marisa, finalmente qualcosa si è smosso, ovviamente troppo tardi, ma insomma, l'autopsia è stata effettuata. Ti chiederei quindi di raccontarci per ora, insomma, che cosa è emerso dalla perizia macroscopica del corpo di Stefano.
Sì, buongiorno e bentrovati a tutti e grazie sempre della disponibilità. Allora, diciamo che c'è un fatto molto importante per quanto riguarda l'autopsia. È vero che ovviamente con l'esame macroscopico ovviamente è passato un anno e tre mesi e quindi non è stato possibile avere risultati positivi e visibili, ma non perché non ce ne fossero, cioè nel senso non lo sappiamo in realtà, perché essendo passato tanto tempo, cioè il fatto che sia andato il corpo purtroppo in deterioramento, questo non permette di vedere se ci fossero stati segni, cioè questo è da chiarire, perché si dice non hanno trovato nulla. Allora, non hanno trovato nulla perché il corpo è in stato di decomposizione, quindi non è più possibile trovare qualcosa, non perché non è stato trovato e quindi non è più possibile per come sta il corpo. Detto questo, volevo chiarire una cosa. Il medico legale che è stato nominato dal PM della Procura di Oristano si è affrettato, appena finita l'autopsia, dopo neanche due ore, abbiamo ricevuto una telefonata appunto dove da Oristano era partita la notizia che sul corpo di Stefano non sono stati evidenziati percosse o quant'altro, punto, e aspettiamo gli esami al microscopio. Allora, no, il PM il medico legale si è affrettato a dire ciò che non è stato trovato, ma non è stato tanto bravo a dire ciò che abbiamo trovato, perché in realtà noi troviamo una cosa molto importante sul corpo di Stefano. La TAC ha evidenziato che l'osso del collo è intatto, non è rotto, quindi significa che il medico che ha visitato Stefano, dove ha rilasciato un certificato di morte, dove comunque sottoscrive e firma che la morte di Stefano è avvenuta, il decesso di Stefano è avvenuto tramite rottura dell'osso del collo.
Quindi ha affermato il falso sostanzialmente, senza nessun pudore.
Assolutamente sì, perché l'osso del collo è intatto e lo sa anche il medico legale della controparte, che però si è affrettato a dire che non abbiamo trovato nulla, neanche ha specificato perché non è stato trovato nulla, perché il corpo è in stato di decomposizione e quindi non è stato possibile trovare nulla. Ma ha evidenziato la TAC una cosa molto importante e fondamentale, che adesso ne prenderemo atto: l'osso del collo è praticamente intatto, quindi c'è un certificato falso, perché comunque l'osso del collo non è rotto, e lui afferma che la morte avviene attraverso la rottura dell'osso del collo. Quindi c'è anche un depistaggio delle indagini, perché se lui non avesse fatto quel certificato, avremmo potuto fare da subito l'autopsia, magari l'avrebbero concessa nell'immediato, per capire la morte di Stefano.
Assolutamente, certo, questo è un altro dato significativo per sottolineare un'altra delle anomalie di questa vicenda e un altro grado di complicità, di connivenza per coprire la reale dinamica degli eventi.
Assolutamente, ma io dico, qui andiamo avanti, ma invece di cercare di capire si aggregano sempre di più oscurità. Invece cioè, su quello che stiamo facendo, invece di portarci a una chiarezza, ci sono sempre più ombre. Sempre più ombre, più si va avanti più escono ombre. Poi c'è un altro fatto molto importante ed inquietante, se vogliamo dire. I medici legali nostri ci dicono che al momento della riapertura della bara hanno trovato una cosa a quanto anomala. Nella bara di Stefano lui viene trovato vestito con una tuta nera, sotto nudo. Ma attenzione, ai piedi di Stefano c'erano sia la canottiera che il pantaloncino, che quando Stefano viene trovato morto, Nella bara sono stati messi gli indumenti quando Stefano viene trovato, ma che Stefano indossa nel momento del ritrovamento, che sono quelli fotografati, che noi abbiamo mostrato le foto, Stefano purtroppo morto, e indossava un pantaloncino e una canottiera. Quegli indumenti vengono ritrovati ai piedi della bara di Stefano. Ora mi chiedo, perché?
Sì, te lo chiederei anch'io, nel senso che sicuramente è un'ulteriore manipolazione degli eventi, dei dati, ma secondo te a quale scopo?
Forse per nascondere qualcosa? Beh, scusami, allora, no, perché io mi sono chiesto, io prima di dire queste cose faccio un'analisi molto, molto, molto profonda, perché io poi sono una istintiva e non mi va di sbagliare, ok? Perché non voglio accusare nessuno, ma io voglio sapere la verità su mio fratello. E dato che più andiamo avanti e più si oscura, mi vengono dei dubbi e faccio delle congetture. Allora, dico questo: mio fratello non è stato fotografato nudo come per legalità, no? Mm-hmm. Cioè, loro dovevano fare delle foto da nudo, dietro, avanti, di fronte e di lato, ok? Come funziona? Com'è per legge? Da prassi? Non è stato spogliato, è stato fotografato in canottiera e in pantaloncini neri con le scarpe. Ora mi chiedo, perché allora denudarlo, visto che non avete fatto foto, quindi non è servito togliergli per fare le foto? A cosa gli è servito togliergli, mettergli solo la tuta e infilarlo nella bara?
No, no, certo, questo è assolutamente chiaro, è assolutamente evidente il fatto che ci sia un elemento di manipolazione. È meno chiaro tecnicamente che cosa possa avere prodotto, ma sicuramente il fatto di cambiare una persona, di modificare i vestiti che indossava rispetto a quelli fotografati e che comunque rimangono un elemento probatorio per la ricostruzione degli eventi, ma anche di piegarle e di lasciarle nella bara, questo è un elemento stravagante.
Non è mai successo, infatti il medico legale, cioè, è la prima cosa che ci ha detto, è che ha detto: troviamo un fatto anomalo, perché dentro la bara, ai piedi di Stefano, ci sono gli indumenti di quando viene ritrovato morto. Allora, se voi gli volevate comunque mettere una tuta, perché è chiaro, uno cerca, no, di vestirli un po', cioè di vestirli, anche se a loro non gli frega niente, in realtà devono essere vestiti a modo, ok? E gli dovevano mettere soprattutto la roba che lui aveva nella cella sua, perché quella degli altri non ho capito il perché. Comunque, detto questo, anche se voi volevate aggiungere la tuta, perché togliergli quelli che c'hanno? Cioè, mettergliela sopra, tanto il corpo non l'avete fotografato nudo, non vi è servito denudarlo, perché denudarlo per mettergliela la tuta? E comunque poi quegli indumenti di mio fratello non mi sono stati ridati indietro, visto che non erano sporchi, né erano tagliati, né erano rotti, perché vengono buttati là dentro e non ridati a me?
Sì, bisogna vedere anche che tipo di trattamento possono aver subito questi indumenti a questo punto.
Che purtroppo a oggi, io infatti l'ho richiesto al medico legale, gli ho detto: me li prendete per favore, me li date quegli indumenti? Mi fa: non si può per igiene, ma soprattutto non si può perché non troveremo più niente a oggi, in quanto sono immersi nei liquidi di Stefano.
Sì, certo, certo che questo...
Cioè, è stata fatta proprio, ma anche perché, voglio dire, ma chi è che non sa che dopo un anno e tre mesi eventuali colpi non vengono potuti più trovare sul corpo? Chi è che non lo sa? Lo sappiamo tutti.
Certo, adesso vedremo che cosa emergerà dalla perizia microscopica. Tra l'altro, hai anticipato già quella che era una mia domanda, nel senso che comunque i periti di parte possono partecipare a questo processo di autopsia.
Certo, sì.
Ok,
sì,
meno male.
Parteciperanno certo tutti e due, ma comunque un'altra cosa, nella TAC comunque dice anche i medici legali dicono che comunque deve essere ancora visionata, valutata di nuovo, perché le microfratture non sono visibili come l'osso del collo, che è un osso importante e si vede. Le microfratture adesso noi andremo in questi giorni a esaminare ancora di nuovo la TAC.
Certo.
Quindi ancora è tutto aperto, e poi un'altra cosa importante, che era, come dicevo io, le scarpe che mio fratello ha ai piedi sono 41 e mezzo e mio fratello porta 40 e mezzo.
Quindi sì, sono state sostituite. Tutta questa parte delle sostituzioni del vestiario, insomma, è un'evidente manipolazione, sarà poi da ricostruirne concretamente il ruolo.
Tra l'altro un'altra cosa pure importante, che io poi, sai, di corsa così mi faccio prendere e non me le ricordo. Mia cognata, che sarebbe la mamma della figlia di Stefano, mi dice anche che quando lei si dirige, perché io la mando in carcere, anche se non erano sposati, lei non sarebbe potuta entrare, ma io ho insistito tanto e l'ho fatta entrare. Io ho detto, deve vedere lei il corpo di mio fratello, perché noi stiamo qui a Roma, cioè nell'immediato l'unica è lei che sta lì a Pauli Latino. Quindi l'hanno fatta entrare e lei mi riferisce che dietro Stefano era steso su un tavolo coperto e dietro di lui c'era un tavolo, un tavolinetto, con sopra le scarpe bianche e blu di Stefano. Ha detto lei li ha viste, ha detto erano girate ma li ha viste, quindi perché non mettergli quelle sue?
Certo, sì sì, dove sono finite tra l'altro?
E dove sono finite, visto che a me non mi sono tornate indietro? Allora, io posso dire se le possono come hanno ipotizzato, ma tra carcerati se le scambiano, sì certo, mio fratello, poverino, un povero, tra virgolette, lasciatemi passare il termine, coglione, che lui dà via il suo numero perfetto per prendersi un paio di scarpe, che tra l'altro sono scarpe che lui non mette, non le allaccia in quel modo, ma soprattutto per camminarci male, perché è un numero e mezzo più grande.
Sì, tra l'altro ricordiamolo che era in un contesto di isolamento di fatto, di sottrazione, esatto, di sguardi, e in più appunto se fosse verosimile il fatto che abbia scambiato le sue scarpe in un dato momento, perché sarebbero ricomparse di fianco al tavolo dove era presente, esatto, il cadavere, e per poi risparire nuovamente.
Esatto. È tutta una situazione oscura, più si va avanti e più si scurisce, non si chiarisce, cioè, più andiamo avanti e più escono dati ed elementi veramente fuori dal normale, perché io sono rimasta allibita, a me quando mi hanno detto che gli indumenti, canottiera e pantaloncino che lui indossava in quel momento, quindi bastava solo rivestirlo, perché toglierglieli e poi metterli nella bara, forse perché sapevano già che non sarebbe mai stata riaperta?
Certo.
E quindi non trovati? Ma vabbè, è tutto un punto interrogativo.
Comunque, al di là delle considerazioni tecniche, ovviamente torneremo a sentirci quando ci saranno maggiori dettagli, ti ringrazio sempre per la tua disponibilità. So che è anche complesso trovare la mattina dei momenti per consentirci. Esatto, quindi no, volevo solo concludere con una considerazione invece politica che mi sembra molto importante, perché se si osserva questo risultato, penso sia fondamentale tenere in considerazione che cosa lo abbia prodotto, nel senso che non è certo un prodotto della giustizia, non è certo un prodotto del coraggio della magistratura o della democrazia e di tutti questi, insomma, traballanti luoghi comuni che cercano di nascondere la violenza delle nostre strutture di potere e delle nostre forze dell'ordine. Penso sia veramente fondamentale chiarirlo. Chiarire che l'ottenimento di questa autopsia è esclusivamente il risultato dell'impegno tenace di una sorella e ovviamente poi delle tante persone che ti hanno supportata, e a cui lo Stato però prima ha ucciso un fratello e poi ha fatto di tutto per farla franca, e dico lo Stato non per scomodare in modo improprio la categoria degli omicidi di Stato, ma per sottolineare il livello di connivenza, di complicità emerso a più strati, a più livelli all'interno dell'apparato statale, dai secondini alla direzione del carcere, alla procura di Oristano, al ministero. Rendiamocene conto, ecco, che se non fosse per l'impegno, questa sarebbe una delle tanti morti per suicidio, con tutto il carico di anomalie che stanno non solo emergendo dalle storie che ci hai raccontato, dai tutta la serie, la concatenazione di eventi di cui abbiamo parlato in tua compagnia in diverse altre occasioni, ma anche appunto questi dati che emergono da una prima macroscopica analisi autoptica.
Allora, guarda, noi stiamo aspettando, e comunque per questo non possiamo dire niente di più, ci possiamo limitare a dire quello che ci hanno detto i medici legali, però non ci vantiamo di niente, né di essere arrivati a un traguardo e né di non esserci arrivati, siamo sulle nostre, aspettiamo risultati, perché comunque dalle prime non si è trovato, purtroppo per la deteriorazione non si è trovato più niente sul corpo. Detto questo, ti volevo dire, ieri hanno intervistato un non lo so chi è, onestamente non mi ricordo neanche il nome, ma è un signore sardo, penso, che faccia parte dei carceri, adesso non so dirti, poi quando so questa parola, il nome te lo dirò. Praticamente gli hanno addetto, si è tanto esaltato in una intervista, quindi a un TG, finalmente possiamo dire poter escludere che praticamente la polizia penitenziaria c'entri qualcosa, e quindi lui è felice che è stata fatta chiarezza sull'operato della polizia penitenziaria, ma ancora non sappiamo nulla in realtà.
Anzi, emergono già così delle anomalie, quindi insomma cercare frettolosamente di assolvere la polizia penitenziaria è un moto quantomeno grossolano, ecco.
Infatti, cioè, noi aspettiamo ancora tutti i dati, ma come i medici anche della controparte stanno aspettando i referti di tutto ciò che hanno potuto prelevare sul corpo, no? Quindi, cioè, poter escludere già senza la polizia penitenziaria, questo è un traguardo. Ma scusami, cioè, qualcuno l'ha detto che ha dato le risposte diverse che noi non sappiamo, no? Perché, e poi comunque non esiste, guarda, veramente sono rimasta basita sul fatto che il medico legale della controparte si sia così sbrigato, finita l'autopsia, a dire ciò che non hanno trovato, ma quello che hanno trovato, cioè, non l'ha detto, e questo è veramente grave.
Intanto ti giro i messaggi di solidarietà che arrivano ai numeri della radio, e penso che anche questo sia importante. Certo. E tra l'altro, appunto, rispetto invece a quanto raccontavi, è evidente che non considerare le anomalie emerse sia, certo, cioè il fatto che non ci sia l'osso del collo rotto, che ci siano dei vestiti piegati al fondo della bara, ma appunto senza anticipare risultati o emettere sentenze, ma quantomeno avere la dignità di osservare, la correttezza di osservare, certo, determinate anomalie, insomma, sarebbe il minimo. Se questo non accade, è evidente che ci sia un clima di pressione abbastanza forte attorno a questa storia.
Ma anche il fatto stesso, appunto, cioè, che interessa anche a loro, no? Come appunto diceva il signore lì, che io non ricordo il nome, perdonatemi, ma una persona comunque influente a queste cose, mi fa specie come si fa, vista tutta l'oscurità che c'è intorno a questa situazione, a non aspettare comunque i risultati prima di dare notizie, o comunque, se le devi dare, dalle tutte. Cioè, nel senso, noi non abbiamo detto nulla a riguardo, perché con i medici legali siamo rimasti, comunque aspettiamo i risultati microscopici per poter dare notizia di qualcosa, e ci siamo fermati lì. Ci hanno chiamato, ci hanno detto: guarda che da Oristano è uscito già sull'Ansa che non si è trovato nulla sul corpo di Stefano, aspetteremo i risultati, gli esami del microscopico. Ma porco Giuda, come non si è trovato niente? Non si è trovato niente perché è in fase avanzato di decomposizione, quindi non perché non avesse nulla per certo, in fase di decomposizione non si è potuto trovare più nulla, ma con la TAC si è evidenziato che il collo, che l'osso del collo è intatto, cioè, quindi il certificato del decesso per rottura dell'osso del collo te lo dovranno spiegare.
Sì, sì. È evidente che quello sia un falso, uno dei tanti elementi inseriti all'interno di questo mosaico di sofisticazione, di alterazione degli eventi. Insomma, che dire, Marisa, noi torneremo a sentirci, ovviamente, è importante che si moltiplichino sempre di più i momenti in cui, al di là appunto delle rapide autoassoluzioni da parte di esponenti dell'apparato detentivo, ci siano altri canali di controinformazione per contrastare la versione ufficiale che hanno provato a stabilire come unica possibile. Mi sembra che in qualche modo comunque i tuoi sforzi stiano facendo breccia, e questo è fondamentale, anche perché è una lotta contro la letalità del carcere, contro l'arroganza di questi aguzzini in divisa. Quindi arriva ancora un altro messaggio: Marisa, siamo con te, con la tua battaglia da Lunina. Insomma, dai, forza.
Francesco, guarda, una cosa molto anche importante, che quando noi arriviamo all'ospedale Gemelli nella mortuaria con il furgone, scaricano la bara di mio fratello, la portano all'interno, e poco dopo io i nostri medici legali ancora dovevano arrivare perché erano le 9:30 e loro arrivavano alle 10, praticamente come entrata la bara io ho cominciato a sentire frullinare, a che ho detto: ma scusa, i medici legali nostri non ci sono ancora, ma che stanno a aprire la bara? Questo per dirti tutto in confusione, ho bussato, ho suonato e ho detto: scusate, ma state aprendo la bara di mio fratello, di Dal Corso? Mi fa, dice, sì. Eh no, gli ho detto, ci devono stare i miei medici legali. Gli ho detto, no, adesso bloccate tutto, ho chiamato il mio avvocato, ho fatto un casino, gli ho quasi buttato giù la porta, è uscito il medico della controparte, mi fa, sì, no, ma non c'è. Io ho detto, no, forse non hai capito, devi aspettare che vengono i miei medici legali, la bara va aperta anche davanti a loro. Gli ho detto, bloccate tutto perché entro vi faccio un casino, eh. Praticamente lui, no signora, era solamente per avvantaggiare l'apertura. No, forse non hai capito, tu non avvantaggi niente, nessuno c'ha fretta qua, chiudi la bara. Ma avete fatto aspettare un anno e 3 mesi, mo ci avete fretta, chiudi quella cazzo di bara, gli ho detto immediatamente. Aspetta i miei medici legali, ho dovuto chiamare il mio avvocato e metterlo in viva voce e farli fermare perché avevano aperto la bara senza i nostri medici legali.
Insomma, la tua determinazione abbiamo imparato a conoscerla, sicuramente però è assurdo osservare che non ci sia nessun livello di tutela, di automatismo, se non grazie appunto a degli sforzi che non sono certo scontati o anche addirittura possibili per tantissime persone. Quindi insomma, rendiamoci conto anche di quanto sia complesso avere a che fare con tutti questi gradi di arroganza e contro il monolite del potere, insomma, quando ce lo si ritrova davanti non tutti hanno le risorse da dispiegare per poter procedere. Infatti veramente un abbraccio solidale e un ringraziamento per la tua determinazione.
Grazie a tutti voi, perché fondamentali non sono io ma siete voi, questo sappiatelo, perché se voi non c'era, ma anche l'opinione pubblica semplice, normale, muratori, pittori, casalinghe, tutti, cioè se non siete voi a divulgare, ad aiutarci, noi non siamo nulla. Io potrei fare qualsiasi cosa, senza di voi non avrei fatto nulla, quindi questo lo voglio dire proprio col cuore.
La forza della solidarietà, che come si dice è un'arma, la solidarietà è un'arma e cerchiamo di utilizzarla il più possibile, almeno quella. Senti, io ti ringrazio davvero e torniamo a sentirci appena ci sono aggiornamenti, come sai siamo sempre a tua disposizione.
Perfetto.
Un abbraccio fortissimo anche da diverse persone all'ascolto. Ciao.
Belle, grazie, salutamele, ciao.
Ciao.